Vorrei meditare brevemente questo pomeriggio una parte degli Atti degli Apostoli. Questo libro è particolare, ogni tanto vi chiederei di ritornarci per vedere in qualche modo come rappresentano una storia, ma una storia che non è finita, anche se noi leggiamo i capitoli di questo libro e poi ci fermiamo, passiamo alle parti delle lettere. In realtà gli Atti degli Apostoli, che dovrebbero essere meglio definiti gli Atti dello Spirito Santo negli Apostoli, sono degli atti che continuano, e credo che ogni tanto abbiamo bisogno di ritornarci per comprendere come si può muovere la Chiesa, come realmente si può manifestare la potenza, la presenza dello Spirito Santo nel guidare tutti quelli che si dispongono. Tutti siamo in qualche modo mandati, tutti siamo apostoli in un senso, non nel senso del ministerio, ma nel senso di essere mandati a fare qualcosa. Nel regno di Dio non ci sono spettatori, non ci sono persone che esistono solo per essere beneficiate dagli altri, ma ognuno di noi, con misure diverse, con carismi diversi, con compiti diversi, è chiamato sicuramente a dare qualcosa, ha un mandato. E allora ritorniamo a qualche versetto di questa meravigliosa scrittura, di questo libro meraviglioso, per cogliere alcuni aspetti che ancora Dio ci vuole dare questo pomeriggio. Vogliamo leggere dal capitolo 16 degli Atti i primi 10 versi. Ci fermeremo in particolare su qualcosa, però tutto il contesto ci fa vedere, ci sposta per un momento di qualche migliaio di anni e ci porta in un luogo dove veramente si manifestava la presenza dello Spirito. E vi dirò di più, che quello che dovrà avvenire dopo la Pentecoste, cioè nella pioggia dell'ultima stagione, in qualche modo sarà ancora più grande, più glorioso, e Dio sta preparando questo dentro ognuno di noi. Dentro la vostra vita c'è un esperimento particolare. Qualcuno di voi tante volte si sente inutile, si sente incapace, si sente inadeguato, ma io ti sto dicendo, e Dio ti dice, che nel momento in cui tu fai parte della sua famiglia, sei nel suo esperimento, sei una persona dove Dio ha messo dei talenti, dove ha messo qualcosa di particolare, e lo Spirito Santo sta lavorando per portarli fuori e ti chiede la tua disponibilità. Ed è questa quella che coglieremo insieme ai miracoli che lo Spirito Santo fa nella vita degli apostoli, dell'apostolo Paolo in particolare, ma quello che coglieremo in particolare è la disponibilità ad essere strumenti che poi permette allo Spirito Santo di portarci, di spingerci, di essere testimoni. Così giunse anche a Derbe, parlando dell'apostolo Paolo, e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese, dunque, si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo, ci fermeremo in particolare su questo verso, ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Fino a qui la parola di Dio. Intanto vediamo appunto questa vita dell'apostolo Paolo, che chiaramente non era un apostolo residente sicuramente, anzi, appena si fermava in un posto lo perseguitavano, lo lapidavano e un sacco di altre cose, quindi questo lo costringeva tante volte a spostarsi. E la sua vita era diventata qualche cosa di diverso da quello che faceva quando da Saulo, che era contro tutti i cristiani, cercava per il suo zelo farisaico di distruggere questa setta, secondo lui, che era il cristianesimo, ma a un certo punto, come sapete tutti, caduto da cavallo, Dio gli mostrò cosa avrebbe dovuto, gli mostrò, nel senso che glielo anticipò, però certamente poi lo scoprì piano piano, perché se noi dovessimo vedere subito tutti i test e gli esami che dovremmo superare, penso che ce ne scapperemmo subito. Ma Dio gli mostrò come doveva essere un suo strumento e lui cominciò questo suo apostolato in situazioni di vario genere, con difficoltà varie, ma con un desiderio grandissimo di raggiungere i bisogni degli altri, prima di tutto il bisogno fondamentale di ogni essere umano, cioè quello di conoscere l'amore di Dio. E lui si adoperò in questo, e negli Atti degli Apostoli viene descritta gran parte della sua vita e del suo muoversi da un punto all'altro, certamente non con aerei, non con altri sistemi di comunicazione, ma by feet, a piedi, o forse su qualche mulo, qualche asino, ma con un desiderio forte, con una volontà forte, con un desiderio di farsi tutto a tutti, e lui stesso poi dirà, esprimerà questi concetti, e lui stesso nella sua vita apostolica infatti cosa fa? Per esempio con Timoteo che incontra, lo fa circoncidere perché Timoteo era di padre greco e quindi evidentemente, pur essendo la madre un'ebrea osservante, non era stato circonciso e quindi a un certo punto, nel desiderio di farlo identificare, nel desiderio di farlo adattare realmente al contesto, gli suggerisce questa pratica, perché poi in realtà alla fine lui stesso Paolo dirà che circoncisione o incirconcisione non sono niente, però come a dire, lì dove una forma, lì dove un atteggiamento può essere funzionale a farci più vicino alle persone con le quali dobbiamo comunicare, allora possiamo assumere in qualche modo anche le loro abitudini, le loro tradizioni, ma non perché queste valgano qualcosa, ma ai fini di comunicare. Hudson Taylor, dicono, un grande missionario che andò in Cina per tanto tempo, a un certo punto si vestì da cinese, si fece crescere il codino e magari chi lo vedeva all'esterno diceva ma che cosa fai? Ma anche quello gli servì a comunicare, a entrare in una relazione più profonda con il popolo presso cui era stato mandato come missionario. Quindi vediamo questa azione apostolica itinerante che portava realmente delle direttive nelle varie chiese e le chiese che si fortificavano e crescevano ogni giorno di numero. E poi vediamo qualcosa invece di particolare su cui ci fermeremo brevemente questo pomeriggio, cioè che nel loro muoversi, nel loro andare in qualche direzione, sono in qualche modo poi confrontati con lo Spirito Santo che in certi casi impedisce loro qualcosa, che in certi casi li blocca, che in certi casi dice non andate lì, ma che poi in una maniera o in un'altra dà una direttiva particolare. Ed è quello che vogliamo mettere brevemente a fuoco questo pomeriggio. Ma la cosa importante che notiamo in questo basso, se voi lo rileggerete poi con più attenzione, è che Paolo, in qualche modo, nonostante in quel caso lo Spirito Santo già una volta gli impedisce di fare qualcosa, lui non sta lì, si ferma e dice «mi fermerò e fino a che Dio non mi dirà qualcosa di particolare, io non andrò da nessuna parte». E questa è una particolare direttiva che Dio ci vuole fare capire oggi, che abbiamo bisogno di essere disposti, di essere disponibili, di avere un atteggiamento di chi si propone di servire Dio, di servire gli altri, di chi si aspetta in qualche modo di andare da qualche parte, di chi comincia a camminare. E anche se in qualche modo poi deve incorrere in una direttiva di Dio che gli dice no, di qua non passare, di qui non andare, come è successo per l'Apostolo Paolo, in qualche modo continua ad andare. E a me colpisce questo fatto in particolare perché due volte lo Spirito Santo vieta loro di annunziare la parola in un posto, loro vanno in un altro posto, cercano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non glielo permette. E qua non dice si fermano, e oltrepassata la Misia discesero a Troas, come a dire nel loro cuore non c'era un'attitudine che diceva ma tanto se Dio non me lo dice allora mi fermo, tanto vale che mi fermo. C'era un'attitudine particolare che è quella che lo Spirito Santo vuole determinare nella vostra vita, cioè un'attitudine a riconoscere, come abbiamo detto qualche culto fa, le opere preparate da Dio e non sempre le riconoscerete istantaneamente. In certi momenti avrete pure dei chiari divieti. Ci sono quei credenti che sono più sensibili al non andare là, non fare questo, e quindi dicono, prendono questo come alibi per dire allora non faccio niente, perché questo forse è carnale, questo non va, questo non è la volontà di Dio, questo no, questo no. Ma quello che lo Spirito Santo ci vuole dire questa sera è che Dio apprezza quella decisione, quella determinazione di essere suoi strumenti. E se è questa la determinazione che è nella tua vita, non avrai solamente quelle sensazioni tante volte di fallire, perché sapete, lì la direttiva è chiara, lì la percezione è chiara, e quindi prima di arrivare in una situazione in cui Dio non vuole, Paolo riesce a percepire la direttiva dello Spirito Santo che glielo impedisce. Ma noi tante volte non siamo così sensibili, per cui prima di capire che lo Spirito Santo ce lo impedisce, andiamo in tante direzioni che Dio non voleva. Non so se mi è capitato mai di imbarcarvi in certe imprese, in certe situazioni, anche di carattere sociale, di carattere solidale, di solidarietà umana, di appoggio, di qualunque genere, di missione spirituale, dove alla fine vi siete trovati così schiacciati, così bloccati, e solamente a posteriori avete dovuto riconoscere che non era Dio che vi aveva mandato in quella impresa. E tante volte molti cristiani, dopo avere fatto dei buchi nell'acqua in questo senso, dopo essere andati in missione, non parlo semplicemente di chi va in missione lasciando tutto, come magari è successo anche alla nostra vita, e facendo tante volte dei buchi nell'acqua di quelli proprio grossissimi, ma il problema è quello che nel momento in cui o lo Spirito Santo lo ha vietato, come nel caso di Paolo, o le circostanze hanno dimostrato che quella direzione non era la direzione di Dio, noi spesso abbiamo sfruttato questa cosa come un alibi per non proporci più, per non disporci più al servizio, per non disporci più alle opere preparate di Dio. Come un bambino che impara a camminare. Mi dicevano ieri, ho telefonato mio figlio dalla Danimarca, mi ha detto Joshua cammina, prima mi aveva telefonato Joshua parla, Joshua cammina, poi stamattina mi ha ritelefonato Joshua è caduto e non vuole camminare più. E parlando poi con i miei genitori mi hanno detto pure che da bambino a 11 mesi schizzavo a destra e a sinistra, poi ho fatto non so quante scale e per almeno 3-4 mesi non ho voluto più saperne di mettere i piedi per terra. Tante volte sbagliando, tante volte avendo un chiaro o meno chiaro impedimento di Dio che ci dice là no, non te lo permetto, non è quella la direzione. E tante volte l'abbiamo sentito solo dopo, l'abbiamo capito dopo, dopo che siamo caduti, dopo che siamo andati in una direzione, anche volendo servire Dio, e abbiamo detto, ma perché sono andato là? Signore, perché non mi hai ascoltato? Ma quello che mi colpisce in Paolo e quello che lo Spirito Santo vuole generare nella tua vita è questa disponibilità al servizio, questa comprensione che la fatica nel Signore non è vana, questa comprensione, questa disponibilità che sebbene ti ha portato spesso in direzioni sbagliate, ti ha portato a caricarti di pesi che Dio non ti voleva dare, ti ha portato a fare delle cose che alla fine non hanno concluso niente, anzi forse hanno fatto degli sfasci, ma se tu mantieni l'attitudine come Paolo in quel contesto ha mantenuto, a un certo punto avviene la direzione chiara di Dio, si fa luce il progetto di Dio. E in questo caso, guardate, Dio parla a Paolo in un sogno che ad occhi aperti ci sono quelli che hanno delle visioni, ci sono quelli che sognano. Ci sono quelli che hanno delle visioni in periodi particolari. Questa è una cosa che voglio precisare. Spesso lo Spirito Santo riesce a comunicarti una visione nei momenti in cui sei o in fase di addormentamento o in fase di risveglio. E chissà perché, qualcuno di voi ci arriva a pensare perché. Perché sono le fasi in cui ancora ci siamo, ma non ci siamo del tutto. Nel senso siamo presenti, ma ancora il controllo razionale non ha preso campo in maniera totale. E infatti, paradossalmente, in patologia, qualche volta ve l'ho raccontato, sono dei nomi buffi, così ve li cito, il mio ex professore di psichiatria gli piaceva dare una definizione a tutto e aveva chiamato delle allucinazioni particolari ipnagogiche e ipnopompiche. Leggere scoppa per andarsi a rendere conto. E sono proprio quelle forme di allucinazione che avvengono o all'addormentamento o al risveglio. Dio vuole parlarti anche quando sei ben presente. Dio vuole parlarmi. Qualcuno mi ha detto oggi Dio vuole parlarmi tanto. Lo so. Io preferirei che mi parlasse mentre dormo. Però ho bisogno di avere un'attenzione chiara. Ma per abbreviare, Paolo riceve questa visione durante la notte, non so se era in fase di addormentamento, si stava risvegliando, cioè, ma ha una visione chiara, la riconosce, è una visione da parte di Dio e vede che cosa? Vede un macedone che gli stava davanti e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici. Che significa? Chiaramente appena ha questa visione loro si organizzano subito e cercano subito di partire per la Macedonia convinti che Dio li aveva chiamati là. Dio vuole una convinzione prima, perché uno potrebbe dire fino a che non ho una parola chiara io non faccio niente, e siccome parole chiare tante volte non le abbiamo subito, o anche se sono chiare, noi siamo poco chiari, per cui i dubbi poi subentrano e quindi le parole chiare poi si devono confrontare con una incredulità atavica e cronicizzata nella nostra vita. Dio vuole una convinzione a priori, se possiamo dire così, vuole una decisione di base, come cogliamo nell'Apostolo Paolo che dice io voglio adoperarmi per te, io voglio fare qualcosa per te, io voglio dedicarmi a qualcosa, a un progetto, io preparo, all'uomo appartiene preparare progetti, a Dio spetta la decisione, ma nella progettualità c'è già una fase operativa. Nella progettualità di Paolo, che in particolare aveva ricevuto un ministero apostolico, evangelistico, c'era già una parte operativa, io comincio a camminare, io vado in qualche direzione, io mi comincio a dare all'opera di Dio e lì poi mi confronterò con dei cartelli, con dei paletti che mi dicono ferma, avanti, di qua, a destra, a sinistra, ferma, di qua, di là. Ma se noi non abbiamo questa attitudine a priori di disporci, di vedere, di credere che già ci sono persone attorno a noi che possono beneficiare della grazia di Dio attraverso la nostra strumentalità, io credo che lì dove abbiamo fatto i primi fiaschi, lì dove abbiamo evangelizzato una volta una persona e non si è convertita, lì dove abbiamo cercato di aiutare una persona che aveva difficoltà economiche, eccetera, eccetera, è successo chissà che, lì dove abbiamo fatto tante imprese e ci siamo richiusi, lì non vedremo più progettualità, lì troveremo 100.000 cose da fare, ma che non sono più in linea col progetto di Dio per la nostra vita. E quello che questa sera lo Spirito Santo vuole esortarci ad avere è un'attitudine sempre pronta a cogliere l'opera preparata, sempre pronta a cogliere qualcuno, come in questo caso il Macedone, che dica SOS, aiuto, help. È importante, fratelli. Cosa significa? Non stiamo dicendo qualcuno che comincia a evangelizzare a tappeto, come con un mitra, ma stiamo dicendo di avere quell'attitudine tale che ci permetta a un certo momento di avere una chiarezza interiore di qualcuno che lancia un SOS intorno a noi e di capire quella persona ha bisogno di Gesù. Quella persona è quella che devo raggiungere. Ma questa disponibilità è una disponibilità a priori, dicevo, è qualcosa che Dio vuole coltivare nel nostro cuore. È come a dire: io vorrei evangelizzare tutti, Signore, io vorrei fare del bene a tutti, Signore, so che questo è il tuo cuore, però poi obiettivamente ho bisogno di un obiettivo, scusate il giro di parole. Ho bisogno di una direzione più chiara, ho bisogno di un Macedone che mi chiami e mi dice soccorrimi, perché questo mi darà una convinzione, una determinazione per andare all'obiettivo e raggiungere lo scopo di Dio, raggiungere quell'opera di Dio. Non so se riesco ad essere chiaro questa sera. Tante volte siamo nei due estremi e le chiese purtroppo testimoniano al solito dei due estremi. O l'estremo, guai a me se non evangelizzo, che è vero, però in pratica significa che stai un'ansia così tale che spari su tutti, colpisci tutti, cerchi di conquistare tutti e poi alla fine niente. Ma purtroppo c'è anche l'altro estremo, che dice io non mi muovo assolutamente se prima non ho una rivelazione, se prima non ho una visione chiara di quello che Dio vuole. E questa sera lo Spirito Santo sta dicendo a noi come comunità di cominciare a muoverci in un'attitudine, in una disponibilità al servizio, nel vedere che le messi sono bianche da mietere, nel vedere i bisogni degli altri, cominciare timidamente, cominciare a progettare, cominciare a indirizzare, cominciare a pensare di poter fare del bene agli altri, cominciare a immaginare delle opere sociali, cominciare a immaginare un'evangelizzazione, cominciare a desiderare il bene del nostro vicino di casa, cominciare a desiderare qualcosa e nel mentre che ci muoveremo verso quel qualcosa avremo una direttiva più chiara di Dio. Ma se non ci muoviamo verso quel qualcosa, noi rimarremo là, sempre a dire, vado o non vado? Prenderemo la nostra margherita, Parlo o non parlo? Do un bicchiere d'acqua o non lo do un bicchiere d'acqua? Sorrido o non sorrido? Saremo lì, in questo conflitto sterile che il diavolo vuole che sia costante nella vita del cristiano, perché il diavolo teme tantissimo un cristiano che si comincia a muovere anche nella libertà di sbagliare, ma nella libertà dello spirito, che poi lo fermerà in certi momenti, lo promuoverà in altri momenti, ma gli darà una direttiva più chiara. Ma se noi siamo fermi, impareremo solamente la direzione della staticità, dell'essere fermi, e non vedremo qualcuno poter beneficiare di quell'opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi. E siccome la gioia di Dio è la gioia che altri ricevono, a un certo punto non sentiremo più la gioia di Dio. Se viviamo un Dio solo che deve gratificare noi, alla fine non sentiremo neanche la gioia, perché l'amore deve scorrere per compiersi nella nostra vita. Ci alziamo in piedi. Dio ha tante visioni, ha tante direttive da darti, ma in che cosa sei occupato? Sei interessato veramente al progetto di Dio? È quello che è al centro della tua vita, come era al centro della vita dell'apostolo Paolo? O stai combattendo semplicemente la lotta per la sopravvivenza? Sì, è dura. Paolo doveva fare delle tende, perché voleva persino non avere offerta. Mi ricordo un tempo, e forse lo rimpiango, e forse questo mi porterà a decidere di lasciare anche la mia professione medica. Mi ricordo un tempo in cui facevo le mie tende, che non erano le tende, erano la guardia medica, ma era qualcosa che avveniva solamente di notte, per cui facevo queste ore di notte e poi tutto il giorno ero libero per fare quello che Dio voleva. E vogliamo veramente rimettere al centro della nostra vita il progetto di Dio. Vogliamo adoperarci, vogliamo dirigerci, e non abbiamo bisogno di pensare all'Africa, anche se non sarebbe male che qualcuno possa anche andare lì a incoraggiare questi fratelli, ma vogliamo pensare a popoli del terzo mondo, ma vogliamo pensare che accanto a noi ci sono tanti macedoni, tanti pagani o tanti cristiani anche, perché la missione non è solamente evangelizzare, ma è sostenere. Non avete idea di come veramente il diavolo è riuscito a schiacciare tanti credenti attraverso dottrine strane, attraverso convinzione che loro dovevano ottenere chissà che, quindi si sentono traditi da Dio, si sentono delusi di Dio e hanno bisogno di qualcuno che vada in soccorso. E Dio pensa che lo possiamo fare noi, ma solamente se ci disponiamo e diciamo: Signore, Signore, come Paolo, io voglio andare, io voglio servirti, io voglio fare del bene agli altri. Il bene più grande che è la salvezza, ma anche il bene che è aiutare gli altri a scoprire il tuo tesoro, il bene che è dare da mangiare agli altri. Io voglio fare il bene, io voglio fare il bene. Questo è nel tuo cuore e nel mio cuore, Signore, voglio farlo, comincio a farlo, comincio ad adoperarmi. Lì verranno le visioni, lì verranno gli incoraggiamenti, lì avverrà qualcosa di particolare. Comincerai ad essere sempre più sintonizzato con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti è stato dato per essere testimone, per essere messaggero, lì lo Spirito Santo comincerà a esultare dentro di te, perché comincerà a vedere qualcuno che vuole muoversi nella direzione in cui Lui ti vuole mandare, e lì comincerà a manifestare in una maniera più precisa, in maniera tale che tu possa acquistare più convinzione, più determinazione. Ma se tu hai perso il senso della missione, se tu hai perso il senso del dare agli altri quello che Dio ha dato a te, questo impedirà allo Spirito Santo, impedirà nel senso che non te ne accorgerai, non te ne accorgerai, non avrai visioni, non avrai regali che Dio ti dice di fare agli altri, e la tua vita cristiana sarà spenta. Non andrai all'inferno, non andrai, ma avrai una vita cristiana spenta, avrai una vita cristiana sterile, avrai una vita cristiana rattrappita. Vuoi questa sera? Vuoi questa sera? Vogliamo questa sera? Vogliamo avere delle visioni? Vuoi avere delle visioni? Vuoi avere veramente la possibilità di ascoltare più chiaramente da Dio una direzione, una indicazione chiara, una missione chiara che non è chissà dove, ma forse è accanto a te e non te ne stai accorgendo? Vuoi che lo Spirito Santo ti comunichi questo, ti faccia sentire la richiesta di SOS, di soccorso, che qualcuno incontro a te e intorno a te sta mandando, sta lanciando, e non ci vuole niente, perché nel momento in cui Dio ti dà una direttiva così chiara, le opere sono già là, non devi fare forza, non devi convincere nessuno, devi solamente essere canale. Ma se vuoi farlo, hai bisogno di disporti a farlo, hai bisogno di dire: Signore, la mia vita è per servire te. Vogliamo dirlo insieme questo pomeriggio: la mia vita, Signore, è per servire te, è per servire il mio prossimo, è per servire il mio fratello. Dillo di nuovo al Signore: la mia vita è per servire te, è per servire il mio fratello, è per servire al mio prossimo. E non solo dillo, comincia a credere che questa è la tua vera vita, e avrai delle dritte, avrai delle rivelazioni, avrai delle visioni. E ti dirò una cosa: che la gioia più grande dopo la salvezza, dopo la pienezza dello Spirito Santo nella tua vita, è la gioia di vedere l'opera di Dio che tocca qualcuno intorno a te, che guarisce le ferite, che leva l'amarezza, che porta il regno di Dio nella vita di chi ti circonda. Questa è una gioia incredibile, a parte che è il desiderio di Dio, ma per chi lo ha provato è una gioia grandissima quella di vedere l'opera di Dio negli altri. Alleluia! Anche quando si loda, tante volte a me piace guardare gli altri, vedere gli altri lodare, questa è una gioia bellissima, vedere gli altri vicini al Signore, vedere gli altri uniti a te in questo corpo legato dall'amore, è la gioia più grande che puoi vivere, che puoi dare a Dio, è la gioia più grande dell'universo. Vogliamo quindi vivere in questa ottica, preghiamo insieme. Signore, grazie, grazie Padre. Grazie Padre perché Tu ci hai mandato, e grazie perché al di là di tutti gli sforzi che facciamo per sopravvivere, per combattere, per tamponare le difficoltà, per sopravvivere forse nelle nostre famiglie, per mantenere dei rapporti di unità, Signore, grazie perché al di là di tutto questo Tu hai messo uno spirito missionario in ognuno di noi, uno spirito capace non soltanto di prendersi cura di se stessi o di quelli proprio di casa propria, ma di guardare oltre ai bisogni, come era nel cuore di Paolo. E questa sera ti chiediamo, Signore, che questo spirito missionario possa tornare con forza nella vita di ognuno dei miei fratelli, nella mia vita. Questo spirito che guarda, che si adopera, che si affatica, anche ancora non avendo una chiara direzione, ma che poi riceve la direzione. Grazie, Signore, grazie per questo spirito che viene rivelato nella vita dei miei fratelli, nella mia vita, e che ci porterà a vedere un sacco di cose meravigliose, un sacco di opere preparate, un sacco di persone che beneficeranno del tuo amore, Signore. Questa sarà la tua gioia e la nostra gioia, nel nome di Cristo. Amen, amen e amen. Amen.